Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori, benvenuti a Urban. Staremo insieme anche stasera fino alle 21 e parleremo di città e cibo, un argomento che interessa moltissimo gli ascoltatori, non soltanto per le implicazioni legate alla vita quotidiana, ma anche per tutto quello che è possibile sapere rispetto alle segnalazioni che vengono fatte su dove si mangia meglio, qual è il ristorante migliore e tantissime altre cose di cui parleremo con molti ospiti nel corso della trasmissione di questa sera. Vogliamo sapere da voi ascoltatori qual è il vostro piatto preferito, cioè l'Italia è davvero il luogo dove si mangia meglio? Oppure è meglio il salato o il dolce? Preferite mangiare in pizzeria o in trattoria? È meglio la cucina del sud, del centro o del nord? Allora, raccontateci tutto questo e anche qual è il vostro piatto preferito al numero verde 828 11 11. Poi tra poco vi darò anche il primo indizio per la città nascosta di oggi e ricordo che chi indovinerà alla fine riceverà un libro in omaggio. Ma partiamo con il nostro tema a Urban, che è città e cibo. Lo facciamo insieme al presidente della Fondazione Slow Food, Piero Sardo. Buona serata.
Buonasera a tutti.
Buonasera, allora dal 21 al 25 ottobre ci sarà presso il Lingotto Fiere di Torino la quinta edizione del Salone del Gusto, che ha un grande richiamo internazionale. Tra l'altro c'è stato molto consenso nelle passate edizioni, ricordo che è un'edizione biennale, vero Sardo?
Sì, ogni due anni, e direi che proprio l'argomento città e cibo in questo caso è rappresentato ad uno dei livelli più alti, credo, tra le varie fiere. Perché la nostra è proprio un'esposizione della piccola produzione artigianale di qualità. Non troverete nelle grandi industrie come nelle altre manifestazioni, Parigi, Parma o Colonia. Al salone si trovano i piccoli produttori, quelli che fanno ancora le cose su piccola scala, rispettando tradizioni, lavorando manualmente, insomma. È veramente una passeggiata tra un mondo che rischia di scomparire.
Si può dire, Sardo, che il vostro è un obiettivo di qualità, sostanzialmente?
Assolutamente. Noi abbiamo un filtro per accedere al Salone del Gusto. Non è che ci si possa iscrivere normalmente. Bisogna sottostare ad alcune regole. Cioè, noi non accettiamo, per esempio, formaggi e latte pastorizzato. Non accettiamo prodotti con aromi chimici, non accettiamo conservanti, non accettiamo produzioni fatte con tecniche che stravolgono le tradizioni del prodotto. Quindi la nostra preoccupazione è avere veramente il meglio della qualità gastronomica del mondo, europea, poi con qualche paese anche extraeuropeo.
Ma scusi, Sardo, come fate? Perché io ho letto che ci sono più di 500 espositori ogni Salone del Gusto, voi passate quindi i due anni di preparazione ad assaggiare, a controllare?
Sì, in parte è vero, perché di questi 500... 260 sono presidi Slow Food, cioè sono esattamente progetti che abbiamo seguito noi, che seguiamo noi, che andiamo a individuare sul posto, con cui lavoriamo, stabiliamo dei disciplinari di produzione, conosciamo i produttori, verifichiamo la produzione, quindi sono proprio targati Slow Food. Gli altri 200, gli altri 150-200 sono invece liberi esponitori con i quali però ormai abbiamo un rapporto, direi, da parecchi anni, insomma, di cui siamo assolutamente sicuri, che abbiamo sperimentato migliaia di volte. Le novità comunque, quelli che non conosciamo, sicuramente c'è sempre un panel di assaggio che verifica, assaggia, discute e poi pretendiamo una dichiarazione che di rispetto delle regole della qualità artigianale.
Ho capito. Quello che volevo dire è che noi continueremo a parlare di Slow Food e appunto del Salone del Gusto che apre, ricordo, il 21 ottobre e comunque lo faremo anche dopo le informazioni sui mercati finanziari che ci sono tra poco. Sardo, quello che le volevo chiedere semplicemente, quante persone aspettate come visitatori quest'anno?
L'altra edizione sono stati 150.000 tra paganti, ospiti, biglietti omaggio, eccetera. Io, dati i tempi, perché indubbiamente non stiamo vivendo un grande momento, insomma, dal punto di vista...
Per gli spostamenti...
La gente ha un po' più paura, c'è anche un po' meno denaro in circolazione. Io direi che se rifacciamo lo stesso numero siamo strasoddisfatti.
Ho capito, benissimo. Allora, stia con noi perché parliamo e continuiamo a dialogare su questo tema di Slow Food e del Salone del Gusto di Torino, dopo le informazioni sui mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Siamo ancora con il presidente della Fondazione Slow Food, Piero Sardo, a parlare di città e cibo stasera, ma soprattutto del Salone del Gusto che aprirà il 21 ottobre al Lingotto Fiere di Torino. Sardo, lei ha detto che 150.000 visitatori, cioè la conferma dei 2 anni fa, potrebbero andare bene per questo Salone del Gusto. Certo, mi faccia capire, voi avete detto che ospitate chiaramente tutti i presidi Slow Food che sono presenti in Italia, sono circa 250, oltre...
Sono 200 gli italiani e 63 gli internazionali.
Ecco, oltre ad altre attività che vengono dall'estero, eccetera. Esatto. Ma ogni anno, come dire, ogni salone c'è un tema da affrontare oppure è generico, diciamo, perché...
L'approccio è generico, però poi il sotterraneo c'è un tema che lega poi i vari saloni. Quello di quest'anno trova in concomitanza, l'abbiamo organizzato nello stesso periodo quasi, questo appuntamento che si chiama Terra Madre, in cui con la Regione Piemonte, il Ministero delle Politiche Agricole e il Comune di Torino abbiamo organizzato un meeting delle comunità del cibo del mondo. Cioè a Torino convergeranno tutte quelle da ogni parte del mondo, sia quello sviluppato che quello sottosviluppato, produttori di cibo, artigiani, ristoranti, soprattutto contadini, saranno la gran parte di queste comunità del cibo, e i quali si confronteranno, non sarà aperto al pubblico ovviamente, questo è un incontro praticamente di lavoro, chiamiamolo così, e si confronteranno sui grandi temi dell'attualità che ci stanno coinvolgendo, cioè la globalizzazione, i problemi del commercio dei prodotti dei paesi sottosviluppati, degli OGM, del biologico, eccetera, eccetera. Quindi ci sarà questo grande dibattito e questi poi ovviamente si travaseranno anche al Salone. Credo che quest'anno ci sarà veramente un universo che circolerà a Torino in quei giorni, un universo anche nuovo che si affaccerà per la prima volta, credo, a un evento come questo e che entrerà in contatto anche con un mondo del cibo che per loro è un po' strano, è molto diverso, ma credo che sia molto stimolante tutto questo.
Bene,
quindi quest'anno è etico, diciamo, il filone.
Sì, ho capito. Allora, Presidente, resti ancora con noi perché voglio poi chiederle altre cose riguardo al Salone del Gusto, nello specifico la questione dei laboratori, però questo dopo GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
828 1111, il numero verde per intervenire in diretta telefonica e raccontarci stasera per città e cibo a Urban qual è il vostro piatto preferito, ma non solo, il luogo dove si mangia meglio, se vi piace più il salato o il dolce, insomma raccontateci tutto quello che riguarda il cibo e il vostro rapporto con il cibo all'828 1111, come ha fatto Michele dalla provincia di Milano. Buonasera, dica.
Buonasera.
Prego.
Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Il mio piatto preferito sono le tagliatelle, gorgonzola, rucola e noci.
Ecco, bene. Un piatto importante, direi.
Tosto, diciamo. E io per lavoro faccio navigante, giro abbastanza, non per dire una frase già fatta, però come si mangia in Italia non si mangia da nessun'altra parte.
Ecco qua, io volevo sentirmi dire proprio questo all'inizio dai nostri ascoltatori, perché insomma di questo tema spero che interveniate in molti e tentate insomma di spiegare se davvero è così. Per lei è così in assoluto, mi sembra di capire.
Guardi, io ho girato non tantissimo, diciamo l'emisfero nord un pochettino, però per carità l'Oriente è bello, bellissimo, non lo metto in dubbio. Però quando si torna a casa, un buon piatto di pasta, ma anche una buona pizza,
ecco.
È importante.
Benissimo, allora ringrazio Michele della provincia di Milano per questa sua segnalazione sul piatto più importante per lui, che sono, capito, le tagliatelle, gorgonzola, noci, eccetera, e rucola. Bene, Piero Sardo è ancora con noi? Bene, allora guardi, io ho il tempo di dare l'indizio sulla città nascosta ai nostri ascoltatori e poi torniamo a parlare del Salone del Gusto di Torino. Avete capito che dovete iniziare a mandare i vostri messaggi SMS al 349-238-6666. Primo indizio per la città nascosta di oggi. In passato, in questa città, L'anno era suddiviso in 6 stagioni. Primo indizio, 349-238-6666, mandate la vostra soluzione per tentare di scoprire la città nascosta e indicate anche il vostro numero telefonico, la vostra città e chiaramente il vostro nome. Allora Sardo, dicevamo rispetto al Salone del Gusto di questi laboratori, che cosa sono?
Beh, questo è un nostro marchio di fabbrica, insomma, no? Nel senso che per noi la questione dell'educazione è sempre stata fondamentale, e allora il laboratorio del gusto è un momento di educazione, di assaggio piacevole, non è scuola, non si dà nessun esame,
considerala già.
Però in questi laboratori dove c'è una serie di docenti, produttori e direttori di laboratorio, ci raccontano un prodotto, ci raccontano dei vini, dei salumi, dei formaggi e studiano anche quale sia il miglior abbinamento di questi prodotti. Quindi una cinquantina di persone che per un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, affrontano un prodotto fino in fondo, ne parlano, ne discutono e si sentono un po' raccontare appunto tutte l'origine, il modo di mangiarlo, la storia, le caratteristiche, insomma una lezione di degustazione.
Bene,
in modo estremamente piacevole.
Senta Presidente, ho visto che al Salone del Gusto ci sarà anche una rassegna, possiamo chiamarla così, grandi cuochi in scena con tantissimi nomi, non solo italiani, però di italiani, insomma, vabbè, Gualtiero Marchesi, Bruno Barbieri, eccetera. Però vedo anche tanti chef internazionali come Elena Arzac, poi Jean-Luc Figueras, eccetera, insomma, anche un giapponese, l'anima del ristorante Kicho, regno discusso della cucina classica di Kyoto, Kunio Tokuoka.
Il maestro dei giapponesi del sud.
Ecco, è molto interessante. Grandi cuochi in scena, teatro del gusto, però ho visto che avete anche 14 itinerari di gusto e cultura. Che cosa sono?
Questo è per non limitare tutto alla città di Torino, no? Per non chiudersi proprio nel lingotto. Allora abbiamo da sempre, dalla prima edizione, abbiamo organizzato dei viaggi, degli itinerari. Questi itinerari si snodano lungo tutto il Piemonte e toccano un po' quelle realtà produttive che sono quelle che poi si ritrovano al Salone, insomma. Toccano un po' i discorsi che riproponiamo al Salone come qualità, come artigianalità, come tradizione. E lì si unisce il turismo e la gastronomia, che oggi è una carta vincente, insomma, no? È un argomento che funziona, piace molto. E quindi chi viene al Salone ha modo di utilizzare una giornata per visitare il Salone e una giornata magari per organizzare un viaggio, un percorso, un itinerario nel Piemonte gastronomico.
Senta Presidente, questi vedo che ci sono 14 percorsi, come dicevo prima, le colline del Barolo, il Roero dei Manieri, moltissime, no? Tutte legate, mi sembra di capire, a vini e anche a qualche prodotto tipico, ma durante questi itinerari ci sono produttori che sono compresi in quei 260-300 espositori oppure sono produttori che sono in più rispetto
Sono in più perché è ovvio che quelli che sono presenti al Salone del Gusto è un impegno molto duro, quindi dura dal mattino alle 11 alle 11 di sera, quindi devono stare lì tutto il giorno, insomma, quindi le loro aziende quei giorni lì sono praticamente in stand-by. No, si va a visitare molto altro, il Piemonte da questo punto di vista ha una ricchezza di offerta straordinaria, insomma, quindi si vanno a visitare quelle aziende che magari non hanno trovato spazio al Salone o che hanno caratteristiche leggermente diverse, insomma, le aziende di vino per esempio al Salone sono presenti solo con le bottiglie ma non fisicamente, non c'è uno stand del vino, la fiera del vino è un'altra, lì c'è un'enoteca dove mettono le bottiglie, però le aziende vinicole sono tutte aperte, funzionanti e sono a disposizione dei turisti, quindi si è cercato un po' di compensare coloro che non hanno trovato magari la possibilità di accedere al Salone o che per ragioni intrinseche, tipo appunto il vino, non hanno diritto di accesso. Questi itinerari compensano questa mancanza, insomma.
Ho capito.
E sono un'occasione anche di ottimo turismo, sì.
Allora, mi fa piacere leggere un brano, un piccolo brano tratto da un articolo che è stato fatto da Scott Hess della National Public Radio degli Stati Uniti, si riferisce all'edizione del 2002 del Salone del Gusto. Dice: essere al Salone del Gusto è come andare a una messa di Natale all'interno di un enorme carnevale. Suoni, profumi, aromi, odori riflettono la tradizione. Al Salone tutto quanto assaggi ha una storia molto importante. Il volume dei prodotti esposti, la qualità di prodotti eccellenti, la loro presentazione e la straordinaria folla di appassionati sovrasta la capacità di osservazione. Il Salone è la miglior fiera dedicata al cibo e la più straordinaria vetrina dell'enogastronomia che io abbia mai visto. Questo è Scott Hess della National Public Radio degli Stati Uniti. Insomma, ma brevissimamente, Presidente, che cosa consiglia di fare a una persona che arriva per una giornata il 21 di ottobre o nei giorni seguenti al Salone del Gusto di Torino, che percorso gli consiglia di fare?
Allora, un conto se è già venuto al Salone, allora ci sarà già fatto un'idea e in questo caso si muove sapendo già i percorsi che ama. Se invece è un visitatore che viene per la prima volta, io gli consiglierei adesso, finché è ancora in tempo, ma non so se ce ne siano ancora, ma magari qualche spazio c'è, di iscriversi almeno a un laboratorio o due. Ce ne sono centinaia, con tutti i prodotti, che va dal miele al formaggio, al vino, ai dessert, ai liquori, eccetera, eccetera. Ecco, e di farsi un'idea di come funziona una degustazione attenta, mirata, quindi rendersi conto del meccanismo. E poi scegliere una via tematica, siccome il Salone è diviso per vie tematiche, c'è la via del pane, la via della frutta, della verdura, dei formaggi, dei salumi, dei cereali, degli oli. Ecco, pensare qual è la cosa che amo di più, non cominciare a girare come una biglia impazzita, perché il
è un rischio
come un flipper,
questo.
È come un flipper, ti rimanda, ti dà delle botte, esci di lì stremato e l'impressione poi di aver avuto una specie di caleidoscopio, di non essere riuscito a farti un'idea. Se invece affronti una via tematica con un po' di metodo e dici vabbè, a me piacciono i formaggi, passo passo me la faccio tutta, ecco, allora in quel caso riesci ad avere veramente anche una conoscenza. Perché è un'occasione di cultura il Salone del Gusto, non bisogna dimenticarlo, non è una fiera di assaggi e di crapula,
certo,
riesce
certo.
Di lì con una conoscenza maggiore.
Certo, e questo è quello che ha detto anche il giornalista della National Public Radio. Allora io ringrazio il presidente della Fondazione Slow Food, Piero Sardo, per essere stato con noi, grazie e buona serata.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, prima di dare il via libera, vi devo dire che a Roma, in via Enrico Fermi 161, c'è la Città del Gusto, che è l'unica città fondata sul sapore, un luogo unico al mondo, progettato e realizzato dal Gambero Rosso e articolato su 5 piani interamente cablati, dove mangiare, bere, ma anche studiare, partecipare a eventi, conferenze, degustazioni e incontrarsi, discutere di cibo, vino e cultura enogastronomica. Alla Città del Gusto di Roma, sabato 18 settembre, ci saranno delle iniziative perché appunto il Gambero Rosso, che gestisce proprio questa Città del Gusto, aderisce alla Notte Bianca Romana. Il 18 settembre, dalle ore 20 fino alle ore 8 di mattina, ci sarà da divertirsi. 12 ore dedicate all'enogastronomia a Roma. Adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
I nostri ascoltatori stanno mandando moltissimi messaggi SMS, ma la città non è né Parma, come ha scritto Andrea, né Pechino, come ha scritto Marco, e neanche, come ha scritto Nicola, Parigi. Quindi io vado a darvi il secondo indizio per la città nascosta di oggi. Eccolo qua. Il nome della città nascosta deriva da una particolare caratteristica dello scalo marittimo. Secondo indizio per partecipare a questo quiz a Urban, mandate il vostro messaggio, la vostra soluzione al 349-238-6666. Poi arrivano e continuano ad arrivare moltissimi messaggi rispetto al nostro tema, qual è il vostro piatto preferito, città e cibo, all'estero ci si nutre, in Italia si mangia, questo è Daniele da Padova, oppure Fabrizio da Torino che dice: perché in Italia non si mangiano le bistecche buone come in Argentina? Neanche la bistecca alla Fiorentina è così. Ecco, quindi, come vedete, due messaggi che in qualche modo si contraddicono. Però, per dare queste vostre segnalazioni, non dovete mandare messaggi SMS, ma telefonare all'800 28 11 11, come ha fatto Massimo della provincia di Treviso. Buonasera, dica.
Buonasera, niente, io volevo un attimo confermare quello che ha detto l'ascoltatore precedente. Anche io viaggio molto per lavoro, soprattutto in Europa, e ho modo di mangiare e di visitare paesi dove la cucina è comunque una cucina abbastanza rinomata, come può essere la Francia, un po' la Spagna, comunque una cucina che è simile alla nostra. È vero però che l'Italia è l'unico paese che ha una varietà enorme di piatti che in altri paesi non si trovano.
Bene, ho capito. Allora, grazie per questa sua segnalazione. Massimo, buona serata.
Arrivederci, grazie.
E continuiamo a parlare di città e cibo. Lo facciamo con l'architetto Eugenio Guarducci, direttore di Eurochocolate a Perugia. Buonasera.
Buonasera a voi.
Sarebbe bello vivere in una città di cioccolato. Che vuol dire?
Vuol dire che il tema di quest'anno è appunto la città del cioccolato. C'è questo ambizioso progetto presentato da Eurochocolate, una manifestazione che si tiene ormai 10 anni a Perugia, di creare un parco tematico appunto dedicato al cioccolato, che è una materia prima molto importante per la nostra città.
Dal 16 al 24 ottobre, vero?
Dal 16 al 24 ottobre è la data dell'11ª edizione di Eurochocolate. L'anno scorso abbiamo toccato una quota di 800.000 visitatori e quindi è un evento in crescita, e da quest'anno puntiamo l'obiettivo anche su Napoli, dove dal 4 al 12 dicembre ci sarà l'Eurochocolate Christmas, quindi in una città dove anche la storia del cacao e del cioccolato ha la sua importanza.
A Napoli c'è veramente questa passione, questa tradizione per il cioccolato, oltre che per il caffè, perché noi ora poi nel seguito della trasmissione parleremo anche del caffè del professore.
Sì, beh, Napoli è una città piena di sapori e di profumi. Oggi, tanto bene, mi trovo proprio a Napoli e parte Pizza Fest, che è un evento dedicato alla pizza. Sono proprio qui alla Mostra d'Oltremare, da dove sto parlando, e quindi pizza, ma anche caffè, anche il cacao e il cioccolato sono sicuramente degli ingredienti che arricchiscono già le bellezze di questa città.
Ho capito. Senta, direttore, Perugia ha una tradizione nell'arte di fare cioccolata, in qualche modo.
Sì, nel 1907 è nato questo piccolo laboratorio, da dove poi ha preso vita questa grande storia di un'azienda, la Perugina, che compierà appunto nel 2007 100 anni. Tutto ciò ci ha consentito 11 anni fa di partire con un'idea molto semplice, cioè celebrare ogni anno questo prodotto in maniera curiosa e divertente, facendo una vera e propria Oktoberfest del cioccolato. Infatti l'idea è proprio nata grazie a una mia visita in età giovanile all'Oktoberfest della birra, e da lì ho trasportato quell'esperienza traducendola in cioccolato.
Senta, lei è direttore di Eurochocolate, ma è un architetto. A me interessa moltissimo questo aspetto, perché Urban è proprio la trasmissione di Radio 24 che si occupa di città. Non è un caso, allora, il fatto che quest'anno appunto il tema sia la città del cioccolato? Lei ci ha messo lo zampino.
Certamente, io tra l'altro ho anche progettato e realizzato a Perugia un Choc Hotel, un primo albergo a tema dedicato al cioccolato, con un piano al latte, un piano gianduia, un piano fondente, quindi con un'architettura che riprende la forma di una grande tavoletta di cioccolato. Quindi è un mio chiodo fisso cercare di legare il cioccolato, che chiaramente mi piace molto, al mio lavoro, quindi fare l'architetto.
Senta, architetto Guarducci, Perugia è sempre stata la sede di Eurochocolate, oppure la manifestazione gira anche in altre città italiane?
Noi da partire dal 2000 abbiamo cominciato a esportare il format Eurochocolate, prima a Torino per 2 anni, poi siamo stati a Roma per altri 2 anni, e da quest'anno iniziamo questa appunto avventura napoletana. Il sud, Napoli in particolare, ripeto, per la sua tradizione cioccolatiera meritava un evento di questo tipo, e soprattutto collocato nel periodo natalizio, contiamo che possa essere un ulteriore elemento di attrazione per il pubblico in un periodo in cui città di Napoli è legata molto alla tradizione anche natalizia.
Bene, architetto, stia con noi, ascoltiamo un brano musicale.
Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera, oh sera, e se polpaci poveretta fino a sera, oh sera, chissà che piedi gonfia avanti. Rosalina, Rosalina, a me piaci grasso fina, ma quando è sera, ti sento masticare. Quando è sera, oh sera, ti ammazzi con i bagni, amore mio, ti voglio bene come sei, sei eccitante al punto. se polpa ci può bere da fino a sera, a sera, chissà che piedi gonfiava.
Rosalina di Fabio Concato, un brano che mi sembrava adeguato al tema del cioccolato, lo chiederemo all'architetto Guarducci, ma prima abbiamo un altro ascoltatore, Tonino da Roma, buonasera, dica.
Buonasera, buonasera a voi.
Prego.
Niente, io volevo intervenire in merito alle preferenze, diciamo, soprattutto di chi viaggia, per quello che riguarda il cibo, diciamo. Io ho la bellezza di 15 anni che viaggio e devo dire che ho girato l'Italia in lungo e in largo. Diciamo, non c'è meglio che un classico piatto di pasta con una bistecca, credo che sia il nutrimento, diciamo, migliore per chi svolge il lavoro, soprattutto quello che faccio io.
Ho capito.
Poi, prego. Volevo dire, non me ne vogliano i signori del nord, però credo che da Roma in giù, insomma,
si mangia meglio. Ecco qua, allora è scattata la sfida. Grazie a Tonino da Roma, lo ringrazio, buona serata.
Buonasera anche a voi.
Bene, architetto Guarducci, ha sentito Rosalina di Fabio Concato, ma la cioccolata fa ingrassare?
Ma la cioccolata va considerata come un alimento, quindi come tutti gli alimenti bisogna farne un uso misurato e quindi considerarlo come tale, un alimento che può essere assunto tutti i giorni, come faccio io, nonostante un'altezza di 1,95 m, peso abbastanza bene, quindi peso circa 90 kg, non mi sembra di essere in eccesso.
Senta, Guarducci, ci può dire in pochi secondi che cos'è l'Isola dei Golosi, che è una parte di Euro Chocolate di quest'anno, che ricordo inizia il 16 di ottobre e termina il 24 di ottobre, si tiene a Perugia e il tema di quest'anno è la città del cioccolato.
Sono delle isole dove bisogna essere famosi per sopravvivere in assenza di cibo. L'isola che invece vogliamo noi è un'isola dove c'è molto cioccolato, potranno viverci molte persone, ma soprattutto 10 pirati del cioccolato. È apparso proprio nei giorni scorsi un nostro annuncio, un nostro invito sul nostro sito ufficiale che è www.eurochocolate.com, dove richiediamo di fare questa adesione, questa domanda di partecipazione all'Isola dei Golosi, un'isola dove si potrà degustare e mangiare tanto cioccolato in compagnia di celebri cioccolatieri, ma in compagnia anche di una serie di animazioni, di spettacoli molto golosi, molto stuzzicanti.
Bene, ringrazio l'architetto Eugenio Guarducci, direttore di Euro Chocolate a Perugia. Buona serata.
Grazie, vi aspettiamo a Perugia, felici e fondenti, dal 16 al 24 ottobre.
Grazie a lei. E adesso abbiamo GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Sono le 20:08 minuti, bentornati a Urban. Qui nessuno indovina la città nascosta di oggi, La Spezia, dice Alessandro, ma non è La Spezia, qualcuno ha scritto Copenaghen e l'ha lasciato così, abbandonato questo messaggio senza nessun altro riferimento. Cara Morena da Brescia, la città non è Amburgo, così come non è Palermo, come ha scritto Paolo da Reggio Emilia. Insomma, mi sa che stasera è dura. Io vi do il terzo indizio e spero che sia semplice per qualcuno e che qualcuno riesca a indovinare. In questa città ogni anno, la prima domenica di luglio, si celebra la suggestiva e particolare processione del Perdon de Barbana. Spero di averlo detto bene, sì, insomma, non era così difficile. Terzo indizio per la città nascosta di oggi, mandate la vostra soluzione al 349-238-6666 e mandate il vostro messaggio SMS con il nome, il vostro numero telefonico e la vostra città. Io intanto, continuando a parlare di città e cibo, saluto l'architetto Egidio Miti, direttore tecnico di Autogrill S.P.A. Buona serata.
Buonasera e grazie per l'invito.
E grazie per essere qui con noi in studio. Dunque, dobbiamo parlare di Autogrill perché, insomma, rispetto a città e cibo ci sono moltissime cose da dire, ma abbiamo un'ascoltatrice e la prendiamo subito. Francesca da Torino, buonasera, dica.
Pronto?
Sì, prego, parli.
Buonasera, io sono leccese, trapiantata a Torino con un marito siciliano e 13 anni di esperienza a Milano, per cui insomma...
Bene, nella migliore tradizione di questo tentativo di armonia tra nord e sud Italia.
Esatto, e volevo, con questa telefonata volevo un po' richiamare l'attenzione su molti piatti che forse sono stati dimenticati, appartenenti proprio alla tradizione contadina, alla tradizione povera. Adesso vengono magari riproposti in qualche trattoria qua e là, insomma, per esempio se faccio riferimento alla mia zona d'origine a Salento, è un piatto che io ho anche una forte passione per la cucina, quindi insomma,
certo.
È un piatto che se posso preparare preparo ben volentieri, insomma, è con buoni sentimenti anche, quella che si chiamano giallette, le sagne incannulate.
Che cosa sono?
Sono delle pappardelle, delle fettucce preparate però con acqua e farina in casa, quindi fatte a sfoglia, e attorcigliate su se stesse.
Benissimo. Allora,
e condite con un sugo di pomodoro e ricotta forte. E non so se perché mi ricorda l'infanzia, la tradizione, però comunque ritengo che sia un piatto semplicissimo, economicissimo, penso che costi 20 centesimi a porzione.
Benissimo, allora abbiamo risolto anche il problema economico rispetto al cibo. Io ringrazio Francesca da Torino per questa segnalazione. Come vedete, il cibo, sì, insomma, molti spesso dicono anche che si mangia meglio in Italia perché sono abituati dalla loro infanzia a mangiare quel cibo. Ecco, Autogrill S.p.A. svolge tantissimi servizi, ma il principale è quello del ristoro. Pensate che con un giro d'affari pari a 3,1 miliardi di euro è il primo operatore al mondo nel settore della ristorazione, della vendita di prodotti di largo consumo e di articoli legati al viaggio lungo le autostrade, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei centri commerciali e anche in alcune città come ad esempio Milano. Però, architetto Miti, non è solo il ristoro alla base di Autogrill, c'è anche il tentativo di essere in qualche modo un luogo vero e proprio di sosta.
Sì, soprattutto sosta. Direi che il tema della sosta è di fatto la missione vera di Autogrill. Certamente, insieme a rispondere alle esigenze di tutte le persone in viaggio, l'abbiamo detto prima, sia in autostrada, in aeroporto, in stazione, piuttosto che in città, certamente la ristorazione si associa immediatamente ad Autogrill. Di fatto, giusto per dare qualche numero, ma certo, così come qualche certo. Curiosità, i caffè che eroghiamo nel mondo, lo sottolineo, nel mondo, perché Autogrill, azienda italiana, è orgogliosamente presente nel mondo. Metà di quei 3 miliardi di euro che abbiamo citato prima vengono di fatto sviluppati negli Stati Uniti, pensate.
Ecco.
Quindi, ma giusto, dicevamo, qualche numero: 260 milioni di caffè erogati nel mondo, 85 milioni di panini. Quindi certamente la ristorazione, quindi l'offerta di servizio di ristorazione si associa naturalmente al nome Autogrill, ma lo dicevamo prima, la vera missione è lavorare sulla sosta. Per usare uno slogan che è diventato ben più di uno slogan, in Autogrill diciamo non basta un panino per fare una sosta. E questa traduzione dello slogan nel concreto ha portato Autogrill negli ultimi tempi a sviluppare dei servizi innovativi che hanno avuto un importante successo proprio di utilizzo, ancora più che di critica, per usare una terminologia cinematografica. Stiamo facendo riferimento, spero che molti appunto abbiano potuto utilizzare questi servizi, ai Fido Park, cioè queste stazioni di sosta per i nostri amici animali che viaggiano con noi. Siamo partiti con una sperimentazione l'estate scorsa nell'area di servizio di Secchi a Modena, quindi una installazione abbastanza importante e significativa. Con quest'estate siamo passati a 10 installazioni, magari più piccole rispetto alla prima, purtroppo a volte gli spazi non è consentito sviluppare al meglio questo tipo di servizio, ma 10 installazioni, ripeto, con servizi cucce amiche degli animali, con tutta la possibilità quindi di ombra piuttosto che di acqua corrente, piuttosto che di igiene per i nostri amici animali. I Tracker Club, cioè sono quindi quella insieme di servizi dedicati al mondo dei camionisti, fatto da per esempio telecamere che vengono collegate all'interno delle aree di sosta, appunto, in modo che il camionista possa dai monitor visionare il proprio mezzo. Sappiamo quanto il camionista è giustamente preoccupato della sicurezza e quanto è attaccato al proprio mezzo, quindi il camionista ha la possibilità di così non perdere d'occhio il proprio mezzo, oltre che di avere altri servizi come docce gratuite gratuite che sono più specifiche proprio del loro utilizzo, senza dimenticare la possibilità di comprare biglietti per spettacoli, per spettacoli sia sportivi che teatrali in molte delle nostre aree di sosta, o di comprare il biglietto per lo Stretto di Messina, quindi guadagnare tempo prezioso in avvicinamento per le vacanze, appunto.
Ecco, come vedete, tutta una serie di servizi che vanno al di là, appunto, del ristoro, come abbiamo detto prima. Adesso ci fermiamo e, guarda caso, per ascoltare le notizie sul traffico.
Urban, eventi e storie dalle città.
Continuiamo a parlare del nostro tema di città e cibo, lo facciamo insieme all'architetto Egidio Miti, direttore tecnico di Autogrill. Abbiamo parlato fino a poco fa della questione della sosta e io vorrei sapere, architetto, gli Autogrill hanno sempre, diciamo, la stessa struttura vista dall'esterno, in qualche modo le loro strutture ricettive, che siano piccole o che siano grandi, in forme estetiche anche esteriori cercano di rispondere a un criterio che è più o meno simile. E però hanno anche delle funzionalità esterna, sto pensando a quello che diceva anche lei prima, parcheggi che ora in certi casi sono proprio destinati anche a essere parcheggi molto sicuri, e poi interna, quindi il percorso degli alimentari, il bar, il ristorante. Si è arrivati attraverso qualche studio a concepire tale formula architettonica?
Ma come sempre, una buona forma architettonica alla fine deve rispondere essenzialmente ai bisogni e al servizio delle persone, in questo caso ai nostri clienti, al nostro people on the move, e credo che questo sia sempre stato il principio ispiratore delle architetture di Autogrill. Tra l'altro, appunto, anche partendo dalle più lontane realizzazioni, stiamo pensando alle realizzazioni degli anni 50-60, sono le realizzazioni dei ponti, che sono, credo, familiari a tutte le nostre esperienze di viaggio sull'autostrada, ai ponti autostradali, ce ne sono parecchi, e quello di Novara è, credo che sia, tra l'altro, il primo realizzato è del 1955, fanno davvero parte della nostra storia delle vacanze. Ma di nuovo, anche queste grosse opere che sono state delle vere e proprie opere infrastrutturali addirittura, fra l'altro hanno visto lo sforzo progettuale di architetti come Nervi, piuttosto che anche la famiglia Cacciadominioni è stata coinvolta in progettazioni di queste infrastrutture. Ma pur poi essendo passati da infrastrutture così importanti, così di fatto presenti sul territorio, strutture più leggere, sono le aree di servizio che chiamiamo in gergo laterali, che hanno avuto negli anni 60, negli anni 80 il loro sviluppo maggiore, sicuramente anche qua viene facile portare alla memoria le casette, sono queste aree di sosta, di nuovo, che sono caratterizzate da questa architettura a casetta con il tetto in tegole, i mattoni faccia vista, all'interno il focolare, perché no, legato anche a un momento un po' storico e sociale, erano i primi viaggi, il viaggio non era vissuto in maniera così serena come forse oggi, invece, pur con tutte le attenzioni e le prudenze che dobbiamo anche oggi certamente porci prima di metterci in viaggio, ma certamente l'idea della casa era decisamente più richiesta, più necessaria per collocare lungo il percorso autostradale, appunto, queste aree di sosta. E queste architetture si sono poi evolute nelle più recenti realizzazioni, siamo appunto ai giorni nostri, siamo agli anni 2000, dove questo concetto della casa si è diventato più contemporaneo, sono diventate queste grandi volumi con grandi vetrate, spero numericamente queste realizzazioni non sono ancora così diffuse, ma si percepiscono, tra l'altro anche vicino a Milano ci sono già un paio, sulla Milano-Bergamo, subito dopo l'area di servizio di Brianza è un esempio di queste realizzazioni, di nuovo grandi vetrate, volumi, un'architettura più contemporanea, quindi non più richiamo alla casa ma a luoghi di viaggio, può essere l'aeroporto, può essere un loft, una biblioteca, quindi diciamo più universali e più contemporanei. Però, come diceva giustamente lei, c'è sempre un grande filo conduttore, che è una grande attenzione alle esigenze del cliente, c'è un grande rispetto della tradizione, anche queste architetture moderne di fatto coniugano materiali anche locali, della tradizione locale. abbiamo realizzato a Tevere, vicino a Roma, c'è il travertino all'esterno, abbiamo realizzato a Milano, c'è il mattone faccia vista, quindi anche attraverso l'uso dei materiali su strutture contemporanee e moderne vuole stare come davvero indicatore di questa grande attenzione alla tradizione, ma nello stesso tempo grande attenzione all'innovazione, che certo, è la cosa che ci caratterizza sempre nei nostri percorsi.
Allora, stiamo ancora con l'architetto Miti, però abbiamo un ascoltatore, Marcello da Roma, buonasera, dica.
Buonasera, io personalmente non sono d'accordo con quello che ha detto un ascoltatore un po' di tempo fa,
sì,
a proposito che all'estero ci si alimenta e in Italia si mangia,
sì,
perché anch'io per lavoro giro, però il fatto è che io non posso pretendere di andare all'estero e mangiare l'italiana, anche perché insomma...
spesso non si mangia bene se si cerca di mangiare italiano all'estero.
Perfetto, quindi io cerco di integrarmi a quello che è la cultura locale, accettando più o meno quello che può piacere. Però ecco, la polemica nord-sud, io sono di origine napoletana, quindi mi consenta di buttarla sul tavolo, vediamo se si raccoglie.
Certo.
Il problema della cucina milanese, che ahimè è sparita come cultura, come anche la cucina romana, ahimè è sparita. Invece Napoli, e di questo cos'era quello che mi ha detto, faceva a Napoli la chocolate?
Sì, ero chocolate durante il periodo natalizio.
Il periodo natalizio, che ha detto che almeno noi a Napoli abbiamo l'esaltazione dei sapori e dei profumi. Ecco, a Napoli tutto sommato continuiamo questa tradizione culinaria, cosa che a Roma si sta perdendo perché si va a un concetto troppo globalizzante e quindi non è possibile dare l'offerta reale della cultura culinaria di zona, come anche Milano.
Ho capito, ringrazio Marcello da Roma che ha messo un altro mattone in favore della cucina del sud, voglio vedere, insomma, adesso aspettiamo che qualcuno si faccia vivo, perché effettivamente in Italia abbiamo tantissime tradizioni gastronomiche regionali molto molto importanti, sia al sud che al nord che al centro, e quindi i nostri ascoltatori che so stanno telefonando, non possiamo prenderli tutti, ma insomma cercheremo di farli parlare il più possibile. Adesso le informazioni dai mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ancora Urban, ancora Città e Cibo per questa sera. Ne stiamo parlando con l'architetto Egidio Miti, direttore tecnico di Autogrill. Architetto, ci sono sforzi ulteriori? Lei prima ci ha parlato del fatto che ci sono stati nuovi servizi sia per i camionisti sia per le persone che si accompagnano, insomma, che portano con loro in viaggio gli animali domestici. Ci sono altri servizi e innovazioni in merito, ad esempio, a tutto quello che è l'ambito familiare? Diciamo, le famiglie che si muovono in auto, eccetera.
Certamente questo tema del servizio il più generale, il più ampio possibile, è uno degli obiettivi che costantemente caratterizzano i nostri sforzi. Tra l'altro mi dà una occasione significativa, noi proprio domani mattina avremo una prima volta, quindi Autogrill avrà una prima volta, una delle tante, sicuramente non delle ultime. Varcherà Autogrill le porte della Biennale di Venezia, mostra internazionale di architettura. Ebbene sì, una società di ristorazione e servizi ha trovato modo di essere ospitata in una mostra internazionale di architettura.
Importantissima la Biennale di Architettura di Venezia. Cioè.
Ecco, fra l'altro, appunto, ci andremo non tanto presentando uno dei nostri fabbricati più recenti, uno dei nostri studi più prossimi, o comunque non solo per quello, ma soprattutto perché a valutazione di Aldo Cibic, che è uno dei designer tra l'altro più conosciuti e riconosciuti del panorama italiano, a cui appunto il direttore della Biennale Foster ha assegnato un compito che era quello di osservare le metamorfosi di concetti, forme e materiali dell'architettura contemporanea, con particolare riferimento su un tema alle porte della città, alle nuove porte della città. Ecco, la cosa che ci inorgoglisce è il fatto che Aldo Cibic abbia naturalmente individuato in Autogrill il partner potenziale e concreto più vicino a questa realtà. Di fatto, appunto, la cosa difficile è trovare in un'azienda tutta la filiera di competenze necessarie a realizzare sia grandi architetture ma nel contempo a ideare e gestire al suo interno una serie di servizi sempre più importanti e sempre più numerosi. Ecco, questa filiera di competenze evidentemente ci è stata riconosciuta, e di questo con tutta l'umiltà ma con tutto l'orgoglio vedremo appunto di rappresentarlo domani nella Biennale.
In Biennale a Venezia.
Quindi tutti invitati alla Biennale, chi potrà, al di là certo, appunto, certo. E lì in una forma espressiva che riteniamo interessante, allora tutte queste idee, ad oggi magari solo concetti, solo, perché no, sogni, ma che ovviamente sono il passo necessario, fanno parte del progetto. Senza sogno, senza visione, nel senso pratico del termine, non si progetta e non si realizza.
Io ringrazio molto l'architetto Egidio Miti, direttore tecnico di Autogrill, per essere stato con noi, perché in qualche modo Autogrill, le macchine, le auto, i camion e le radio hanno in sé qualcosa che li stringe, che li mette insieme, e anche una trasmissione come Urban che si occupa di città e di questioni che sono legate appunto a luoghi urbani in qualche modo.
Certamente sì, e ringrazio per l'interessante opportunità di confronto e di dialogo che abbiamo avuto, e un grazie a chi ci ha ascoltato appunto.
Bene, adesso informazioni con GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Sono le 20.34, siamo ancora Urban, città e cibo, il tema di questa sera, della penultima puntata di Urban, perché domani sera, che è venerdì, ci sarà l'ultima puntata dedicata a architettura e design, e poi Urban va in vacanza, nel senso che vi ha tenuto compagnia per tutta l'estate, e quindi ritornerà la programmazione autunnale di Radio 24 con l'Utopista. Abbiamo un'ascoltatrice che ci vuole raccontare, forse, qual è il suo piatto preferito, o chissà, comunque sempre sul tema di città e cibo. Anna Maria da Messina, buonasera, dica.
Buonasera. Niente, io sono siciliana, volevo dire intanto la cucina siciliana per me è in assoluto la migliore al mondo.
Eccoci qua.
Poi quella di Messina particolarmente. Parliamo anche di dolci.
Qui il campanilismo si spreca, eh?
Eh?
Il campanilismo
no,
si spreca.
No, ma guardi, non è campanilismo.
No,
è
ma certo, ci credo.
Squisita.
Ci credo.
Comunque, poi noi insomma, facciamo tantissime ricette buone con le verdure, con le caponate, che ne so, tutte queste cose però belle, ricche. Poi lei sa benissimo che anche un pomodoro ripieno da una cucina all'altra cambia completamente gusto,
sì.
Una caponatina da una cucina all'altra cambia gusto.
Sì.
E poi abbiamo, che ne so, i cannoli, i gelati meravigliosi, delle castagne siciliane stupende.
Le cremolate.
Non so, delle ricette con la zucca rossa fatte in agrodolce.
Senta, ma lei ha già mangiato, spero, perché a noi ci fa venire fame, ecco.
Ancora no.
Dobbiamo stare qui ancora per mezz'ora circa e non sappiamo.
Comunque le provi queste ricette, perché sono veramente da leccarsi le dita.
Va bene, allora io la prendo in parola. Anna Maria da Messina, la ringrazio, buona serata.
Grazie a lei, arrivederci.
Caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone, vestita di pompon. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io passo di te, in un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te.
Alex Britti, 7000 caffè, direte voi. Sì, il caffè, non abbiamo ancora finito la trasmissione, quindi non è ancora il momento del caffè, ma insomma, invece sì, perché abbiamo con noi al telefono in diretta Raffaele Ferrieri, il professore. Buonasera.
Buonasera, il professore da Napoli, professore di caffè, contemporaneamente professore di musica.
Ecco, lei unisce la tradizione napoletana della musica e del caffè.
Perfettamente, con il caffè.
È la massima espressione. Lei lo chiamano veramente il professore?
Sì, è dovuto proprio dal fatto di aver insegnato musica per diversi anni, poi a questo punto ho deciso di mettere su questa azienda con il caffè, anche perché io ho tutta una mia filosofia con il caffè, e quindi mi diedi questo appellativo.
Ecco, senta Ferrieri, lei ha questo bar che è in piazza Trieste e Trento, a Napoli.
A Napoli, nella piazza più bella di Napoli.
Insomma, dove c'è il municipio, lei è proprio sotto al municipio, vicino.
No, io sono di fronte al Teatro San Carlo.
Ah, di fronte al San Carlo.
Esattamente, sì.
Ecco. Bene, allora, qual è il segreto del caffè? Come si serve il caffè espresso?
Innanzitutto il caffè deve essere servito nella giusta dose e nella giusta misura. Cioè, quali sono le dose e qual è la misura? La misura è la cottura del caffè. Il caffè deve essere cotto in un modo particolare, senza considerare che si possa avere dei cali di peso. Contemporaneamente bisogna usare assolutamente 7 grammi e mezzo per fare un caffè. Allora chiunque azienda, nord e sud, faranno il caffè napoletano, perché non è vero che a Napoli si fa il caffè perché l'acqua, perché è così, no, a Napoli si fa il caffè buono perché usiamo 7 grammi e mezzo e contemporaneamente il caffè viene cotto senza considerare il calo di peso.
Ho capito, senta professore, quante varietà di caffè offre il bar del professore?
Mia filosofia, quello di considerare il caffè una bevanda e come tale può essere servita. Quindi sono riuscito a raggiungere 63 modi diversi di proporre il caffè. Ho accostato addirittura il caffè al basilico, al prezzemolo, al finocchietto e a tante altre sorte di cose. Il boom forte l'ho ottenuto con il caffè alla nocciola, che a Napoli, tutta Napoli tende ad imitarlo.
Ho capito. Senta, professore, un'altra cosa, si serve sempre il bicchiere d'acqua con il caffè?
È un modo come un altro per incominciare a preparare la bocca a prendere il caffè, perché l'acqua non si deve prendere dopo il caffè.
Ecco, l'acqua si prende
in quel momento, va via il gusto del caffè.
Quindi, allora, prima precisazione, l'acqua prima del caffè.
Certo.
Ecco, allora, professore, l'ultima domanda, il rapporto del caffè con la città di Napoli?
Il rapporto del caffè con la città di Napoli è un rapporto, come le devo dire, come se fosse un rapporto fra due fratelli, perché qualunque possa essere il dialogo, il diverbio, l'accostamento, qualunque cosa, c'è la fatidica parola di dire dai andiamo a prendere un caffè, oppure su cose da caffè, smettiamo, eccetera. Quindi il caffè entra in tutte le cose napoletane, le cose buone, le cose cattive, le cose, insomma, in sintesi il caffè a Napoli è un'istituzione.
Ho capito. Raffaele Ferrieri, dove si trova lei in questo momento?
Io in questo momento mi trovo a Piazza del Plebiscito, dove stanno iniziando il concerto in onore di Lucio Battisti. Per la memoria di Lucio Battisti ci stanno diversi artisti. Sto servendo il caffè a tutte le autorità cittadine e contemporaneamente a tutti gli artisti presenti, che c'è Ron, Bennato.
Ah, quindi quell'iniziativa che va tra poco in diretta su Rai 1.
Perfettamente, io sto alle spalle.
Ah, ho capito. Allora io ringrazio il professore Raffaele Ferrieri che ci ha spiegato il trucco del caffè di Napoli, del miglior caffè. Buona serata.
Grazie, in bocca al lupo.
Crepi. Allora, grazie al professore del Bar del Professore di Napoli. Adesso parliamo di un libro, si intitola Lo spreco utile, il libro del cibo solidale, trasformare lo spreco in risorsa. Ecco, questo libro è stato scritto da Andrea Segre, che è al telefono con noi. Buonasera.
Buonasera.
Lei ha scritto questo libro, lei insegna al Dipartimento, addirittura è direttore del Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria e coordinatore del Dottorato di Ricerca in Cooperazione Internazionale e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna. E lei ha scritto questo libro insieme a un gruppo di laureati, analizzando lo spreco nei suoi aspetti economici, sociali e ambientali. E insomma, il senso è che avete scoperto che ci sono un sacco di scarti nel cibo. Mi racconta il dietro le quinte della sua prima visita a un ipermercato, però non da davanti ma da dietro, dal magazzino.
È una scena assolutamente, come dire, da un quadro di Bruegel, insomma, per dire, una quantità di prodotti alimentari perfettamente commestibili all'occhio così un po' esperto, però gettati via per piccole imperfezioni oppure perché vicini alla data di scadenza. Pensi allo yogurt che si ritira dagli scaffali a 48 ore dalla scadenza. Erano tutti ammassati e quelli mi sono domandato se si potevano in qualche modo recuperare e chi poteva usufruirne, chi poteva mangiarli. E da lì pian pianino è partita l'idea e poi la pratica del last minute market, un mercato dell'ultimo minuto dove...
Last minute market, mercato dell'ultimo minuto, ma anche last minute food, il cibo dell'ultimo minuto. In cosa consiste questo last minute market and food?
Ciò che viene, diciamo, gettato via per ragioni commerciali, non igienico-sanitarie. Il cibo è perfettamente commestibile, è un cibo di serie A, è quello che compriamo noi, ma un po' viziati come consumatori, perché la scatoletta è un po' ammaccata, appunto la scadenza era avvicinata, l'ipermercato, così come anche le altre strutture distributive, gettano via. Ecco, noi abbiamo trovato un sistema che permette una raccolta molto veloce, perché i tempi sono ristretti, e una donazione a enti e associazioni caritative che assistono indigenti, che quindi hanno bisogno di prodotti alimentari.
Professore, tutto questo è possibile solo nella zona però della vostra azione, cioè Bologna, l'Emilia-Romagna?
Beh, si sta estendendo pian pianino, partito da Bologna in un grande ipermercato, e poi siamo andati a Ferrara, dove abbiamo cominciato a lavorare anche con i piccoli negozi, le pasticcerie, i bar, e poi adesso Modena, quindi l'Emilia Romagna, ma andremo a Verona, poi in altre città. È un così piuttosto complesso da attivare come progetto, perché ci sono tutte le questioni igienico-sanitarie, perché dobbiamo dimostrare, certificare che il cibo appunto è lo stesso che compreremmo, ma anche delle problematiche fiscali, perché ovviamente chi dona, oltre a fare beneficenza e solidarietà, desidera avere gli sgravi fiscali.
Certo. Senta, una curiosità, lei è direttore del Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrari dell'Università di Bologna. Com'è che le è venuto in mente dalla sua cattedra di accademico di impegnarsi in un lavoro del genere?
Beh, è stato un processo lento ma travolgente, perché ho coinvolto all'inizio degli studenti che con grandissimo entusiasmo sono andati in un ipermercato e per un anno sono andati lì guanti bianchi, camice e computer a vedere e a inventariare tutto. Quando abbiamo capito la massa di prodotti disponibili, ecco, pian pianino la maglia di studenti che poi si sono laureati, hanno fatto il dottorato e hanno attivato un'organizzazione che si chiama la Finut Market, che è loro, ed è diventato un lavoro in pratica.
Ho capito. Io ringrazio il professor Andrea Segre, direttore del Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria di Bologna, per essere stato con noi e averci raccontato il suo libro Lo Spreco Utile, il libro del cibo solidale, edizioni Pendragon. Grazie, buonasera professore.
Grazie, buonasera a voi.
Adesso informazioni sul traffico.
Urban, eventi e storie dalle città.
Città e cibo, il tema di Urban di questa sera. Abbiamo un ascoltatore, Angelo, da Firenze. Buonasera, dica.
Sì, buonasera. Io ascoltavo con molto interesse questa trasmissione, perché si parla di cibo e a me il cibo interessa, naturalmente. E chiamo dalla Toscana, quindi sentivo parlare una signora prima della Sicilia che sosteneva che quella era la miglior cucina del mondo. Io, signori, vi vorrei invitare tutti in Toscana per una settimana a mangiare le nostre prelibatezze e capire veramente che cos'è la Toscana per quello che riguarda il cibo. Abbiamo una storia alle spalle lunghissima che parla di cibo in Toscana, senza dover togliere niente alle altre città e alle altre regioni, ma credo che la Toscana, questo sia un dato di fatto, sia sicuramente la regione in cui si mangia meglio e con una qualità molto più che soddisfacente.
Ho capito. Bene, allora io ringrazio Angelo da Firenze, buonasera.
Buonasera.
Ecco, io giro subito, immediatamente, questa questione, allora meglio la Sicilia, meglio la Toscana, che cos'è meglio, a chi? Ma è chiaro, al nostro gastronauta, Davide Paolini, ciao!
Ciao, buonasera!
Allora, qual è meglio, quale cucina è meglio, la cucina siciliana, la cucina toscana? Guarda, stasera i nostri ascoltatori stanno facendo una gara.
Ma io credo che in Italia ci siano molti luoghi comuni su qual è la migliore cucina. Perché molti ad esempio sostengono l'Emilia Romagna, magari fanno riferimento a Bologna. Allora devo dire che Bologna si mangia benissimo nelle famiglie, ma la media delle ristorazioni negli ultimi 30 anni, 40 anni non è a livello di molte altre città. Io credo che ogni territorio, ogni area esprima ricette, prodotti davvero molto interessanti. Io mi rifiuto di fare una graduatoria, perché ricordo che un giorno proprio uno dei collaboratori di Radio 24, Sgarbi, al quale gli hanno chiesto qual era il quadro che lui preferiva, rispose che ogni periodo storico, ogni momento ha un suo quadro preferibile. Ecco, io credo che anche questo sia un metodo di giudizio molto giusto. Io credo che si mangia male, in Toscana quel signore diceva si mangia benissimo, sì, si mangia benissimo in certi posti, si mangia malissimo in altri, così pure in Sicilia,
è chiaro,
in Sardegna.
È evidente.
Quindi ci sono sicuramente delle, come posso dire, delle eccellenze in tutte le regioni d'Italia, è difficile non trovare delle eccellenze, ma è anche facile trovare, diciamo, chi è in fondo alla graduatoria. Quindi c'è do ut des. Io credo che, comunque tempo fa mi ero un po' impegnato nel vedere di fare una graduatoria, io credo che le due province, prendendole come province, dove in Italia oggi si mangia meglio, una è la provincia di Bergamo e l'altra è la provincia di Mantova. Credo che mediamente in queste due province ci sia davvero un'eccellenza.
Una eccellenza diffusa, diciamo, Davide.
Sì, ecco. Un'eccellenza, ecco, permettimi di dire un'altra cosa, ci sono molte aree, molte regioni che esprimono, come posso dire, delle punte.
Sì, 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 sì.
E ci sono molte aree che esprimono una media, ad esempio tutti parlano di Roma, ebbene Roma è una città che ha una media di trattorie di grandissimo livello, poi magari manca delle punte. E diciamo anche un'altra cosa, io vivo a Milano, l'ho scritto già un'altra volta tirandomi gli strali di molti soloni milanesi, Milano negli ultimi anni ha perso molto di quella leadership che aveva e oggi Milano è una città che è molto calata da questo punto di vista. Quindi, come dicevo, ci sono le eccellenze, ci sono le punte basse, ma è difficile dire si mangia meglio da una parte o dall'altra. Come dicevo, ecco, le due province che io ho espresso mediamente, secondo me, esprimono un livello medio-alto.
Ho capito. Allora, Davide, stai con noi perché ne parliamo fino alla fine della trasmissione. Ho anche altre domande rispetto al rapporto geografia-cibo da farti. Però volevo sentire un'altra ascoltatrice, Francesca da Bolzano. Buonasera, dica.
Sì, buonasera a voi. Intanto è interessantissimo l'argomento di questa sera, perché penso che comunque a volte ormai il ricordo dello stomaco a volte va oltre il ricordo culturale della mente, ultimamente si gira anche su queste cose. Niente, io volevo solamente dire il mio piatto preferito.
Prego.
Che non può essere considerato un piatto perché è semplicemente un pane. Un pane che fanno qui a Bolzano, nel Trentino, ed è fatto di farina di segale con pezzettini di noci e mele.
Ho capito.
Da provare assolutamente.
Benissimo, allora prendiamo in parola questa sua segnalazione. Grazie, buonasera Francesca.
Grazie a lei, arrivederci.
Allora Davide, questo pane?
Ma ecco, la verità è che questo paese è incredibile, ha una varietà di pani incredibile. In Italia ci sono 250 varietà di pani, però, questo è il punto dolente, purtroppo questo pane buono si vede poco, perché ormai
cosa vuoi dire,
pani standardizzati,
ho capito.
Ormai tutti i panifici non sono più panifici, ma sono diventati posti di distribuzione con delle centrali, e il pane ormai è dappertutto uguale, e ci sono anche delle truffe, perché molte volte si trova il pane di Altamura, in realtà è il pane tipo Altamura, perché non arriva di Altamura, e non rispetta quel disciplinare. Detto questo, però, abbiamo un patrimonio sui pani che è davvero incredibile. Ad esempio la ristorazione non rispetta questa tipologia. Nella ristorazione italiana il pane non è molto preso in considerazione, nonostante i nostri ristoratori ci facciano pagare pane coperto molto
salato.
Sì,
appunto, è coperto, è parte del coperto, non è parte del sembra, no?
No, pane coperto che è un balzello che io ho già, come posso dire, spinto molte volte, è una vergogna perché pane coperto non dovrebbe esistere, perché nessuno gli chiede il pane, magari nelle pizzerie o in altri ristoranti, certo. E te lo mettono, quindi il servizio anche pane coperto, cioè il coperto fa parte del pasto ed è veramente un balzello, secondo me, è veramente medievale, che dovrebbe essere tolto. In realtà, ecco, il pane, abbiamo dei pani straordinari, come questa signora diceva di Bolzano, ma ecco, qui voglio tornare al discorso delle regioni, delle province, dei comuni, perché in realtà in Italia non esiste una cucina regionale come molti parlano e continuano a parlare. In Italia esiste una cucina dei territori, che sono molto di più delle regioni. Se si va a vedere l'Emilia, per esempio, a distanza di 5-10 km ci sono cucine diverse, quindi come si fa a parlare di cucina regionale? È un errore storico. Sui pani ci sono dei pani straordinari ovunque. cominciamo a riprodurli, non facciamo le cose standardizzate con un marchio e
non facciamo finta, certo. Certo. Senti Davide, una cosa che mi sembra in qualche modo importante segnalare, c'è un modo anche di mangiare, no? E anche forse delle tradizioni inveterate ormai, che ne so, a Milano si mangia in piedi, a Lecce alle 13.30 la città si svuota perché tutti vanno a pranzo a casa. Ecco, queste modalità, secondo te, rispecchiano ancora delle tradizioni oppure sono ormai, come dire, cambiate?
Ma diciamo subito che io, il mio slogan è si mangia con la testa e non con la pancia. Questo è, secondo me, è il primo punto del gastronauta da tenere sempre presente, perché l'uomo è ciò che mangia, quindi si deve rendere conto di quello che sta mangiando. Queste abitudini purtroppo in molte parti stanno scomparendo. A Milano si mangia in fretta e si mangia in piedi perché non c'è altra soluzione. Cioè, siccome diciamo il pasto dura, cioè la pausa pasto, certo, pausa pranzo dura un'ora e ci sono i bar, ci sono i posti dove si va a mangiare, non c'è altra soluzione. Io dico beato chi mantiene le tradizioni di tornare a casa, mangiare lentamente, oppure che rispecchia le tradizioni di un tempo. Io spero che ci siano ancora questi, diciamo, queste modalità preistoriche, ma rispettiamole, magari esistessero ancora, magari potessi mangiare la stessa maniera con cui si mangiava 20 anni fa con tranquillità e senza avere il cellulare, senza avere la spinta di qualcuno dietro al tavolo che ti guarda e ti fissa perché vuole prendere il tuo posto, perché magari c'è la calca in quel posto, magari a Milano, a Roma o nei centri metropolitani. Diciamo che la differenza è tra città metropolitane e il resto. Purtroppo le disabitudini sono nei centri metropolitani.
Ho capito. Allora Davide, stai ancora con noi? Abbiamo un altro ascoltatore, Filippo da Ravenna. Buonasera, dica.
Sì, buonasera. Io volevo dire, intanto che sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Davide in generale. E volevo fermare un attimo questi campanilismi di tutte, meglio la mia e meglio la tua, perché in Italia si mangia perfettamente. Se si trova il buon posto si mangia molto bene e le cucine sono tutte buone. Più che altro io direi questo: se noi guardiamo i nostri vicini francesi, per esempio, io sono appena tornato dalla Francia e viaggio molto per lavoro, loro difendono molto la loro cucina in generale ed è una cosa che a noi in Italia manca molto, quello di pensare a noi come nazione in genere. Quindi è ovvio che in Toscana si mangia benissimo e anche in Sicilia e anche in Romagna e ovunque, adesso non le voglio dire tutte. Dovremmo stare un po' più attenti a valorizzare tutto il cibo italiano, tutta la cucina italiana.
Bene, io ringrazio Filippo da Ravenna, buonasera. Sì, mi sembra, come dire, una posizione condivisibile, no?
Devo dire che innanzitutto è un mio conterraneo, romagnolo come me, quindi sono contento perché una volta, cioè i romagnoli sono molto legati alla loro terra, sono molto campanilisti. E mi sembra invece che ci sia un giudizio molto obiettivo, ha perfettamente ragione. Cioè, con questo campanilismo noi di volte denigriamo le cucine di altre parti che non sono le nostre, dove siamo nati o d'altro, e facendo questo facciamo un autogol. È vero, i francesi hanno questo senso dello Stato e lo hanno dimostrato anche ultimamente, non voglio poi svicolare in politica,
per altri versi, certo.
Ma lo dimostrano per altri versi, cioè hanno questo senso dello Stato, senso della nazione. Noi invece siamo un popolo di comuni e di regioni e quindi dimostriamo molto questo. E diciamo che dal punto di vista, così come posso dire, del cuore, è anche bello anche questo fatto di avere questo, come posso dire, difesa dell'appartenenza. Però ha ragione, cioè l'Artusi nel 1891 ha scritto un trattato per cercare di unificare le cucine italiane, di fare un codice. Quello che manca a noi è un codice della cucina italiana. E in realtà questo fatto ci ha penalizzato in giro per il mondo, perché la nostra cucina non è conosciuta per quello che è, ma è conosciuta molto vagamente, perché non abbiamo una codificazione della nostra cucina.
Sì, e c'è anche forse una cattiva sintesi. Senti Davide, volevo ascoltare insieme a te un piccolo brano da un vecchio film.
Lei non faccia il tunnel.
Cosa?
Lei mi sta scavando sotto e mi toglie la panna, la castagna, da sola sopra, non ha senso. Il Mont Blanc non è come un cannolo alla siciliana che c'è tutto dentro, è come uno zaino, lei se lo porta appresso per un mese e sta sicuro. Il Mont Blanc si regge su un equilibrio delicato, non è come la Sacher Torte.
Cosa?
La Sacher Torte.
Cos'è?
Cioè lei praticamente non ha mai assaggiato la Sacher Torte.
No.
Vabbè, continuiamo così, facciamoci del male.
Allora Davide, l'ho riconosciuto.
Sì, certo, Nanni Moretti e la sua passione per la Sacher Torti. Allora su questo voglio diventare campanilista italiano io. Devo dire che la più
dobbiamo concludere, Davide.
Io l'ho mangiata all'Hotel Sacher di Londra, di Vienna. Nata, ma io l'ho mangiata in un ristorante a Indunolona che si chiama Da Venanzio. E secondo me quella è la miglior Sacher Torti al mondo, quindi ci sono delle reinterpretazioni molte volte anche molto importanti.
Ecco. Bene, fatto.
In questo caso divento campanilista italiano, io non romagnolo ma italiano.
Addirittura sulla Sacher Torti. Sì. Bene, ringrazio Davide Paolini, il gastronauta, di essere stato con noi a Urban. Ciao Davide.
Ciao, a presto.
Allora, ha vinto il libro e riceverà in omaggio Biagio Marin, Fiori de Tapo, sono poesie, editore Perosini. Paolo da Genova, che ha indovinato la città nascosta di oggi, che era Grado. Abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera. Se parlare di città vi ha fatto piacere, vi aspetto domani alle 19.15 con l'ultima puntata di Urban, che sarà dedicata ad architetture e design. Grazie a Pietro Lacorte in regia, Simona Bertone e Fabrizio Gaias in redazione. Una buona serata da Alessandro Agostinelli.